due di denari, alias i soldi, faccio una più you che check out. Ciao dalla Puglia, ragazzi.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Puglia al Guatemala un attimo, eh.
Allora, innanzitutto dobbiamo una traduzione per certo. I diversamente pugliesi.
Esatto, gentilmente offerta da Claudia Schiattone, che naturalmente ha tradotto simultaneamente per noi il detto che ci ha regalato il nostro ascoltatore.
La nostra collega, dottoressa Claudia Schiattone.
Esatto. I soldi fanno aprire gli occhi ai ciechi.
Questo ha detto l'ascoltatore.
Esattamente, potrebbe essere un bel mantra per due di denari. Ma perché ci trasferiamo da Bari al Guatemala?
Perché hanno revocato la polizza auto obbligatoria, cioè l'obbligatorietà della polizza auto in Guatemala.
Esatto.
Non cominciate a festeggiare, non è così. La polizza auto in Italia resta, RC auto resta obbligatoria, mentre nella città del Guatemala, poiché c'erano state molte proteste, blocchi stradali nelle varie parti del paese, a un certo punto il presidente Bernardo Arevalo ha riferito che sono state raggiunte intese con i settori che erano coinvolti nelle manifestazioni e sono stati siglati accordi per ripristinare la mobilità a vantaggio di tutti, ma ha anche detto: va bene, allora per il momento facciamo un bel gruppo di lavoro tecnico,
chissà quanto dura questo momento,
per discutere le norme che porterebbero all'obbligatorietà della polizza auto, un bel gruppo di lavoro tecnico che dovrà restituire i suoi risultati entro un periodo massimo di un anno. Non so perché mi suona familiare questa cosa di fare un bel gruppo di studio.
La versione guatemalteca del decreto attuativo, insomma, potremmo dirla un po' così, anche se qua non abbiamo un provvedimento ma solo delle intenzioni. Comunque pare che là gli incidenti stradali siano la principale causa di morte in Guatemala, quindi mi pare anche...
Forse era anche un provvedimento dovuto,
corretto,
quello.
Corretto, esatto. E vabbè, niente, quindi attenzione, perché riguarda il Guatemala questa
quindi,
situazione. Vabbè,
da noi continuate e soprattutto state attenti anche ai serpenti corallo, perché tutte, lo diciamo spesso, le polizze RC auto sono uno dei settori più insidiati da tentativi di truffa, dove vengono proposte delle coperture che tali non sono, magari con pagamenti su carte prepagate o altre dinamiche fantasiose.
Però questa notizia è un destro formidabile per segnalare l'intervista che compare questa mattina sulle pagine del nostro quotidiano, Il Sole 24 Ore, di Laura Galvagni a Giovanni Liverani, che è il nuovo presidente dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione del nostro paese. Peraltro proprio pochi giorni fa noi ci siamo occupati dell'argomento, in particolar modo descrivendo ai nostri ascoltatori questa nuova iniziativa dell'ANIA, che ha lanciato sul proprio sito internet questo vademecum per sottoscrivere consapevolmente le polizze vita. A breve faremo anche una puntata, quando avremo un contorno normativo definitivo, sulle CatNat, cioè tutte quelle polizze nuove che soprattutto le imprese devono sottoscrivere per proteggersi dalle catastrofi naturali. Però che cosa dice Liverani questa mattina? Mauro parla proprio di un tema che noi con il dottor Guidoni qualche giorno fa di ANIA abbiamo descritto, cioè il fenomeno della sottoassicurazione in Italia, che riguarda in particolar modo alcuni ambiti.
Sì, tra l'altro riguarda ambiti delicati come ad esempio la salute, oppure le polizze vita to cure, cioè la protezione dal rischio morte, magari nel caso in cui uno sottoscriva anche prenda degli impegni finanziari importanti. Ecco, Giovanni Liverani dice che rispetto al passato ci sono delle condizioni più favorevoli, poi potete leggere l'intervista dove viene declinata questa indicazione, delle condizioni più favorevoli per convincere un po' di più noi italiani ad avere fiducia nelle assicurazioni. Ad esempio lui cita la tecnologia, che dice garantisce maggiori servizi ma anche contatti più efficienti con la clientela. Poi c'è una competitività tra i vari stati che è aumentata, e poi si sta diffondendo il concetto di protezione, la necessità di proteggersi, spiega Liverani alla nostra collega Laura Galvagni, è diciamo in crescita, c'è una consapevolezza sulla necessità di proteggerci che prima non era così pronunciata. mercati.
Oggi è giovedì, però parliamo di mercati finanziari. C'è il tradizionale appuntamento con Investire Informati. Come al solito, la cronaca ci fornisce davvero tanti argomenti da approfondire. È la settimana delle banche centrali. Sicuramente abbiamo guardato in particolare alle iniziative di quella americana comunicate ieri sera. Non c'è stato nessun intervento come nelle attese dei tassi di interesse, ma Wall Street ieri è apparsa rassicurata dal fatto che Jerome Powell ha lasciato intendere che, nonostante le preoccupazioni, nonostante l'economia sia vista rallentatore in rallentamento, nonostante l'inflazione sia vista a rialzo, sui tassi al momento le intenzioni rimangono confermate, cioè quelle di fare altri due tagli quest'anno e altri due l'anno prossimo. Vedremo se potrà Jerome Powell mantenere queste promesse. Stamattina intanto è intervenuta la Banca Centrale Svizzera, ha tagliato di 25 punti base i tassi di interesse. Gli altri temi, i dazi, sono sempre in primo piano, Mauro, ma in Europa ha tenuto banco per diverse giornate e tiene ancora banco il tema dei grandi investimenti che ci accingiamo a fare nel campo della difesa, capofila la Germania, e insomma tutto questo sta movimentando la borsa non poco. Borsa che però oggi è negativa su tutti i fronti. Milano addirittura perde adesso l'1,64%, un altro tema che questa mattina di nuovo ha fatto parlare di sé, la corsa ai beni rifugio, l'oro che ha toccato un nuovo record a $3,057 l'oncia.
E allora di tutto questo parleremo durante la nostra puntata. Ricordatevi i numeri di telefono perché sono particolarmente importanti il giovedì, come sapete il numero verde, perché poi avremo anche la nostra, il nostro domandone. 800 24 00 24 è il numero abituale mai modificato per contattarci e intervenire in diretta. Se volete mandarci dei messaggi, già molti di voi lo stanno facendo, grazie. 349 238 6666, come sempre messaggi scritti via WhatsApp, messaggi via SMS, ma anche messaggi vocali come quello che avete sentito aprire la trasmissione. A proposito di aprire la trasmissione, ce l'abbiamo il giornale radio del risparmio.
Altro che
due di denari, tutto il resto non conta.
Riguardo le assicurazioni, non pensate che se l'assicurazione è obbligatoria dovrebbe avere anche un prezzo obbligatorio, quindi un minimo uguale per tutti? Invece mi sembra che le assicurazioni, le aziende assicurative abbiano solo dei guadagni enormi, infatti danno i dividendi in borsa. Questo non è molto giusto.
In Abruzzo si dice le quatrine fa scorrere l'acqua lo capamonte, cioè che i soldi fanno scorrere l'acqua anche in salita.
Ma guarda, io inviterei i nostri ascoltatori a inviarci i detti locali che conoscono e che in qualche maniera hanno a che fare con il denaro, con i soldi, con il risparmio, perché così magari ci impariamo qualcosa e ci divertiamo anche un po'.
Di recente ho sentito la salute senza denaro fa mezza malattia, che ecco, è insomma ottima. È un altro dei tanti modi di dire legati ai soldi, ma anche c'è anche i soldi sono un ottimo servo e un cattivo padrone, insomma ce ne sono tanti.
Ma soprattutto quelli locali, raccontateci. Allora, il premio uguale per tutti per l'assicurazione, ma onestamente i rischi che devo coprire io non sono gli stessi che deve coprire Mauro Meazza, quindi anche da lì dipende il regime tariffario che si applica su ogni testa all'interno di ogni famiglia che contrae un'assicurazione, quindi diciamo che non è possibile fare il prezzo calmierato per tutti, credo, almeno che funzioni anche un po' così.
No, tra l'altro ci sono anche tutte le differenze territoriali, come sappiamo, ci sono le differenze ovviamente dei chilometri che si percorrono. Io uso l'auto quasi tutti i giorni per venire al lavoro, tu invece usi più spesso il mezzo pubblico, quindi sono tante le differenze che portano appunto poi anche le differenze di premio.
Bene.
Che non è un premio ma qualcosa da pagare.
Esatto, sembra anche questa una cosa sulla quale abbiamo scherzato tanto. Allora, la cavalcata delle Valchirie, perché anche stamattina abbiamo la nostra bella iniziativa dell'antitrust. Dacci oggi l'antitrust quotidiana.
Allora, mi avventuro io, anche se sono un poco preparato, magari chiedo più aiuto a Deborah e alle ascoltatrici.
Proviamo.
Antitrust ha multato di 400.000 euro Shiseido per pratica scorretta. multa. Allora, ha irrogato questa sanzione perché la pratica ci sarebbe stata da parte della società una pratica commerciale scorretta. La società ha diffuso, dice l'autorità, tramite il sito web e i canali social, una campagna pubblicitaria poco trasparente riguardo alle caratteristiche di una tecnologia da lei lanciata, Synchro Shield, utilizzata nei prodotti solari della linea Expert Sun Protector. Questa tecnologia, che viene definita da Shiseido rivoluzionaria, permetterebbe ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-ultravioletti di questi prodotti.
Mi fa impazzire come leggi la notizia.
Sì, perché
con la padronanza anche. No,
quando, sai quando uno dice ma chissa di cosa sto parlando?
Vabbè, comunque il tema comunque è uno di quelli che ti piacciono.
È una protezione solare, sì.
Esatto.
Allora, la società diceva, guardate, abbiamo messo a punto una tecnologia che addirittura non solo vi protegge, ma poi se anche fate il bagno o sudate sotto il sole, addirittura vi protegge di più. Però l'autorità ha detto, un attimo, quando però andiamo a leggere nel vostro foglietto illustrativo, quello che mettete appunto nelle precauzioni d'uso col prodotto,
dite il contrario.
Dite la stessa cosa, dite è necessario replicare il prodotto frequentemente, soprattutto in caso di sudorazione dopo ogni bagno, dopo aver asciugato la pelle. Quindi insomma i casi sono, diciamo l'alternativa è secca, o questa cosa protegge di più quando sudo o faccio il bagno, oppure protegge di meno e devo rimetterla come sempre. Beh, si deve fare.
Di più, perché più sudo più la devo mettere, quindi protegge di più. Allora, comunque questo è un brand molto noto giapponese, per la verità i prodotti costano pure un filino, Mauro, ti devo dire la verità.
Ecco, esatto. Non sono preparato neanche
quindi
su questo.
Quindi avrebbero anche €2 da mettere su per fare i foglietti illustrativi più trasparenti e più chiari, perché sennò qua in Italia l'autorità garante della concorrenza e del mercato ti pizzica e ti multa.
Allora, naturalmente come sempre ci sarà modo per la società, per Shiseido, di controbattere alla decisione dell'antitrust, se la società, come diciamo sempre tutte le volte, vuole dare delle precisazioni, vuole fornirle anche qui a noi a Due di Denari, può utilizzare, come tutti gli ascoltatori peraltro, Due di Denari @radio24.it.
Ma ti dirò di più, che secondo me se vogliono domani possono venirmi a trovare, perché ci vado da sola, a Cosmo Prof Worldwide Bologna. Noi siamo domani, in realtà siamo già lì con alcune nostre trasmissioni, è l'evento numero uno al mondo per l'industria cosmetica, giunto quest'anno alla sua 56esima edizione, parte oggi, si chiude il 23 marzo. Sono attesi qualcosa come 250.000 operatori, ci sono 3.000 aziende che espongono da 65 paesi, 10.000 brand rappresentati. Domani devo andare a vedere se ci sono anche loro, perché non sono riuscita a fare in tempo controllando e monitorando sul sito. Sì. Io comunque domani sono in diretta da lì, parleremo di quanto investono gli italiani per le loro cure di bellezza.
Beh, allora se vogliono venirci a trovare siamo proprio a Cosmo Prof, anzi ci sarà Deborah, perché io sono qui a presidiare lo spazio Serpente Corallo, che come sapete ormai ogni venerdì da quest'anno è ospite, è un varco definito e tradizionale per Due di Denari. Non è l'unica notizia che voglio dare a proposito di Serpente Corallo, guarda. Allora, se vi chiamano, si fanno vivi per la polizza Forward You e siete tra i 100 e
non
passa mila sottoscrittori,
che sta gestendo la liquidazione, che si dovrebbe far vivo con una lettera in cui vi dice: guarda, tu hai sottoscritto una polizza per questo valore, ti dovremo restituire tanto, entro luglio dovrebbe arrivare la email o una lettera, una comunicazione, una missiva a tutti i contraenti, parliamo degli italiani naturalmente, quindi non parliamo di questo signore
questo signore qua si farà vivo, però ha tempo anche, ricordiamo che il tutto potrebbe concludersi anche a luglio del 26 mi pare, per cui c'è
entro luglio di quest'anno intanto devono arrivare queste missive,
quindi figuriamoci che non è tutto proprio immediato. Però purtroppo l'autorità del Lussemburgo ha richiamato l'attenzione dei consumatori, in generale di tutti i consumatori europei sottoscrittori di queste polizze Forward You, sul fatto che ci sono individui o società che potrebbero contattare i contraenti ma in realtà non essere assolutamente autorizzate, quindi promettere che vi faremo recuperare il denaro, ma in realtà non c'entrano nulla, quello che vogliono invece è solo accaparrarsi il vostro denaro. Quindi attenzione, andate piuttosto sul sito dell'autorità del Lussemburgo, caa.lu/fr, e poi provate a cercare FVW Life, che è proprio il riferimento che l'autorità mette a disposizione dei consumatori.
Magari prudenza. Li mettiamo anche sui nostri social tutti questi riferimenti, così almeno chi è interessato può andare a controllare direttamente, perché giustamente, come sottolineava Mauro, gli indirizzi ufficiali istituzionali di riferimento per questa vicenda sono complessi, visto che arrivano dal Lussemburgo. E in tutto questo ci sono anche molte associazioni dei consumatori, appunto, che si sono prontamente attivate per seguire i consumatori in Italia che hanno sottoscritto, appunto, e contratto queste polizze.
Allora, secondo me a questo punto possiamo aprire il nostro spazio del giovedì?
Apriamolo.
Investire informati.
In toscano stretto, i sordi sono come le corna, chi l'ha son sua.
Ischei fa baiare in Cagliorsi, Padova.
In friulano, besa saran che no altris no sarin. Soldi ci saranno anche quando noi non ci saremo più. Soldi ci saranno che noi non saremo.
Ma scusatemi, la Germania è quasi in recessione, anzi sicuramente recessione, perché hanno un sacco di problemi e investono, sono quelli che investono di più nell'armamento. Questa cosa non mi torna.
Hanno preso la lettera il monito che ha lanciato qualche giorno fa Mario Draghi, quando ha invitato l'Europa e i paesi europei a fare qualcosa, do something, non so che cosa dovete fare, ma fate qualcosa per tirarci fuori da queste secche. Ci voleva Trump e un governo in pectore, peraltro, dalla Germania, per farli muovere e fargli aprire il portafoglio al governo tedesco, che oggettivamente ha ragione l'ascoltatore, comunque da qualche anno a questa parte non è che se la passi benissimo questa economia, eppure ha deciso di sfoderare al meglio delle proprie possibilità.
Possono, certo, loro non hanno il debito che grava sui conti italiani, possono avere più larghezza di vedute, però insomma è un'apertura del borsellino di quelle importanti. Adesso commentiamo subito con il nostro ospite, lo presentiamo.
Presentiamolo, facciamo gli onori di casa, e bentornato ad Alessandro Tentori, CEO Europe di AXA Investment Managers. Bentornato e buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Abbiamo davvero un'agenda ricca di argomenti da affrontare con lei, l'attualità non ci manca, è di nuovo stata questa una settimana molto intensa per quello che riguarda l'attività delle banche centrali. Abbiamo avuto la Banca Centrale Americana, come nelle attese ieri sera, ha lasciato fermi i tassi di interesse, ma soprattutto bisognava capire le intenzioni di Jerome Powell per quest'anno e l'anno prossimo, visto che le preoccupazioni sul ritorno dell'inflazione non mancano. Poco fa ha tagliato la banca svizzera, la banca centrale, 25 punti base, poi credo che avremo nelle prossime ore anche la Svezia e il Sudafrica, di queste magari in termini di cronaca racconteremo, ma impattano un po' meno. Qui da noi, da dove vuole partire Tentori? Partiamo dagli Stati Uniti, da quello che è successo ieri sera. Insomma, Wall Street ha premiato la conferma di nuove riduzioni dei tassi che Jerome Powell si è sentito appunto di fare e di dare, nonostante le pressioni che riceve indirettamente dal presidente Trump. Ci dobbiamo credere a quello che ha detto ieri sera?
Ma sicuramente i mercati finanziari reagiscono bene quando viene rimossa l'incertezza da parte dei banchieri centrali, questo è chiaro, quindi a primo avviso lasciare i tassi di interesse invariati, mantenere comunque un dialogo strategico con i mercati come è sempre stato, no? Da parte di Jerome Powell, è qualcosa che gli operatori di mercato hanno premiato. Sotto però attenzione, perché si sta aprendo un dialogo all'interno della Federal Reserve e anche di altre banche centrali dovuto a questa divergenza tra inflazione e crescita. Allora, se da un lato abbiamo una crescita che sta probabilmente rallentando, non sappiamo ancora quanto lungo sarà questo soft patch, come si dice in tecnico, no? questo periodo di rallentamento, dall'altro abbiamo un'inflazione che sta apparentemente accelerando, quindi la banca centrale è chiamata una scelta: alzare i tassi di interesse per tenere a bada l'aumento dei prezzi, oppure tagliarli perché si rischia di avere un'impennata della disoccupazione. Questo sicuramente è fonte di grande incertezza per i mercati, a lato di tutto quello che è la discussione sui dazi, sulla politica estera e quant'altro.
Certo, questo fatto di un presidente che dice apertamente sì, adesso va bene, c'è un momento di rallentamento ma è voluto, state tranquilli, non è quello che ci si aspetta almeno nei primi 100 giorni spesso del mandato di un nuovo governo, non parlo solo degli Stati Uniti, dico in generale.
E non è quello che ci si aspettava neanche a novembre, all'alba dell'elezione di Donald Trump. Facendo un passo indietro, esisteva il tema del Trump trade, un dollaro forte, tassi in aumento, mercati azionari in aumento. Beh, è successo esattamente il contrario, quindi molto strana questa situazione.
Tra l'altro un altro tema sul quale il Sole 24 Ore sta scrivendo molto in questo periodo, che stiamo notando, osservando e registrando in questo periodo, è che comunque il mercato azionario sta pagando un po' lo scotto di queste iniziative di Trump. Sappiamo che tanti flussi dagli Stati Uniti stanno spostandosi, dove esattamente non sappiamo. In realtà proprio ieri mattina Moria Lungo raccontava che i fondi si stanno mettendo liquidi, si dice, in attesa di capire se ritornare ad investire negli Stati Uniti o cercare altre zone più promettenti. Come commentiamo questa tendenza che hanno molti vostri colleghi tentori?
I flussi che riscontriamo noi e che verifichiamo anche con tutti i broker che ci forniscono informazioni evidenziano uno spostamento dagli Stati Uniti verso l'Europa in primo luogo, ma poi anche altri flussi che si spostano magari fuori da paesi come il Giappone e l'India verso la Cina. Quindi questi sono i due grossi poli di attrazione del rischio azionario, Cina e Europa. Peraltro l'Europa viene vista spesso anche come una derivata del mercato cinese, dato che ci sono dei forti interessi commerciali tra queste due aree geografiche. Quindi nel momento in cui dovessero entrambe beneficiare di flussi in entrata, allora questo sarebbe visto poi dagli investitori come corroborante per le potenzialità di profitto.
Quindi diciamo che l'Europa in questo periodo beneficia di più dei deflussi americani piuttosto che delle iniziative di investimento in campo pubblico che stanno comunicando diverse economie, come nel caso della Germania, o come dire, anche il tema del riarmo è un po' meno convincente per quello che riguarda il mercato azionario.
Ma sono praticamente due facce della stessa medaglia, no? Che i flussi sono stati probabilmente innescati da un lato da questa percezione di debolezza del mercato dell'economia americana, temporanea però dall'altro comunicazioni sulla politica fiscale tedesca, e ovviamente questo ha accelerato poi questi flussi. Quindi è difficile dire se c'era prima il flusso o poi
se è nato prima l'uovo la gallina.
Esattamente, però si nota appunto questa simbiosi di notizie sulla macroeconomia e di movimenti dei mercati. Certo.
Un attimo, perché skei fa skei, pioci fa pioci. I soldi fanno soldi, i pidocchi fanno pidocchi. Ce l'ha mandato un ascoltatore e dice che è un addetto di Verona, quindi lo lasciamo così com'è per il nostro vice direttore Sebastiano Barisoni. Intanto Deborah, le borse.
La primavera sta alle porte, una spiaggia bellissima qui in Sardegna, e adesso anche le borse di Deborah Rosciani. Cosa volete più dalla vita?
Due di denari.
Ricetto, pappe, cembaccia, noce, rammo, tiemb, catacipertose. Lascia a Mauro il compito di dedurre.
Zena le palanche su palanche, non che rompe belli nessuno.
A whole lot of years have passed me by.
A Genova si dice chi non cianze non tetta, che mi sembra facile, chi non piange non succhia, quindi non guadagna. Grazie della vostra trasmissione. Buongiorno.
In marchigiano gli sordi fagli l'acqua per l'inzù.
Buongiorno. Ma il futuro indebitamento della Germania avrà ripercussioni sullo spread, o meglio rapporto italiano fra debito pubblico italiano e tedesco? Grazie.
In effetti una delle nostre domande sarebbe stata proprio sul tema tedesco, sul tema della Germania, perché abbiamo avuto questo voto che libera il paese dal freno del debito per aumentare gli investimenti in difesa ed infrastrutture. È una iniziativa che intanto tentò rigenera opportunità di investimento, oppure dobbiamo essere cauti in questo senso e poco cinici, magari se vogliamo, e ha ragione l'ascoltatore nel temere un effetto anche sul differenziale di rendimento fra il decennale italiano e quello tedesco, lo spread generalmente indica questa divaricazione, chiamiamola così.
La politica fiscale è storicamente sempre un trasferimento di risorse dal settore pubblico a quello privato, quindi nel momento in cui la Germania, l'Italia, la Francia dovessero aprire un nuovo dossier, in questo caso armamenti, infrastrutture, allora coinvolgerebbero anche aziende del settore privato, probabilmente in una cosiddetta partnership tra pubblico e privato, in cui gli americani eccellono, commento a lato, e questo potrebbe portare a una revisione delle stime del PIL, come già sta succedendo, no? Già assistiamo a una Germania che dal 2026 dovrebbe crescere di più di quanto ci si aspettasse solamente a inizio anno. Il tema dello spread, secondo me, è un tema ancora più interessante, perché chi come me ha assistito alla nascita dell'Eurozona si ricorderà la posizione molto ortodossa in tema di politica fiscale da parte di Berlino. Perché questo? Perché con una moneta unica non era più possibile per i paesi come l'Italia, come la Spagna, come la Grecia, svalutare la propria valuta, strategia commerciale che era stata adottata da diversi governi, ce lo ricordiamo, negli anni 90, le svalutazioni eccetera eccetera, e quindi rimaneva esclusivamente lo strumento del debito pubblico per poter stimolare l'economia. Ecco, la Germania, la Bundesbank erano particolarmente preoccupati per questa deriva, perché si poteva effettivamente inflazionare poi l'euro attraverso un aumento di debito sconsiderato. Ora il faro, no? La luce, la stella polare di questa strategia economica viene a mancare. E quindi non è solo la Germania, ma poniamo il caso che domani l'Italia decida di fare un investimento forte sulle infrastrutture, 500 miliardi a debito, e nessuno può più dire niente. Quindi si apre un nuovo capitolo nella storia dell'Eurozona.
Tra l'altro queste sono state anche le preoccupazioni espresse anche in modo molto schietto, per così dire, dal nostro ministro dell'economia Giorgetti, che ha detto vabbè, allora insomma, se ditecelo che non è, certe considerazioni di tenuta del debito, non ci si può indebitare eccetera, non sono più valide e ognuno va un po' per conto suo, perché questo lui non ha detto proprio così, però insomma poco ci mancava che dicesse questo. Proprio sul piano proprio di Rearm EU poi c'è questa divaricazione tra diamo un supporto pubblico molto ampio oppure invece stimoliamo il privato con il pubblico, che mi sembra più affine alla posizione italiana questa. Però mi chiedo, questo dovrebbe difenderci, perché l'ultima volta che ci sono state le tensioni sui vari debiti pubblici poi ne abbiamo visto delle cose che vorremmo non rivedere: l'estate dello spread, 570 punti di differenza tra il nostro BTP da decennale e quello tedesco, eccetera eccetera eccetera.
C'è una forte differenza tra il 2011, 2012 e oggi, la Banca Centrale Europea. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se al tempo l'assenza di un backstop, l'assenza di una difesa del debito pubblico europeo ha fatto sì che si potesse innescare l'aggressione da parte dei bond vigilanti, aggressione è una parola brutta, però diciamo la speculazione, la strategia di investimento dei cosiddetti bond vigilanti, quelli che dovrebbero garantire la tenuta dei conti pubblici. Oggi questo è uno scenario un po' più lontano, nel senso che nel momento in cui dovessimo vedere forti vendite sul debito pubblico di uno degli stati membri, perché è aggredibile per via della politica fiscale, per via del ciclo macroeconomico e quant'altro, subentrerebbe con ogni probabilità la Banca Centrale Europea per garantire la stabilità dei prezzi, per garantire la stabilità dell'euro, per garantire la coesione e per evitare la cosiddetta frammentazione, tema che alcuni anni fa era molto caldo all'interno della Banca
Centrale. Secondo lei questo è il medesimo aspetto che in questa fase sta rassicurando anche le borse? Oggi abbiamo una correzione importante, ma abbiamo visto che recentemente, anche a fronte di giornate di correzione importanti, poi il mercato nel giro di 2-3 giorni recupera. Qualche giorno fa avevamo detto che Wall Street in particolar modo era sotto di circa il 10% dai record toccati il 19 febbraio, ma poi ha recuperato. Ma è coerente quello che vediamo in borsa con il contesto internazionale, le politiche commerciali di Trump, dei conflitti che vanno avanti, che non hanno nessuna intenzione di ridimensionarsi nella loro gravità? Eppure il mercato, sì, qualche giorno ci ripensa, ma poi riparte e riconquista posizione. Abbiamo capito anche che c'è questo tema di flussi che si spostano dagli Stati Uniti all'Europa, ma in ogni caso il trend appare ancora positivo per il mercato azionario. È coerente questa tendenza con lo scenario di fondo?
I mercati sono sempre alla ricerca di un equilibrio tra rischio e opportunità. È ovvio che questi rischi ci sono sempre stati, sia sul lato macroeconomico come anche sul lato geopolitico o politico più in generale, ecco. I rischi che non si possono apprezzare sono invece i rischi di cui non sappiamo l'esistenza, i cosiddetti unknown unknowns, no? Gli sconosciuti,
i cigni neri, chiamiamoli così,
esatto. Quindi questi sono, non si possono apprezzare, però i mercati, l'abbiamo visto storicamente, sono molto efficienti nel prezzare lo scenario a rischio. Basti pensare alle correzioni che ci sono state subito dopo l'inizio dell'operazione speciale da parte della Russia in Ucraina, gli attriti che ci sono stati tra Palestina e Israele. Sono passati una settimana, due settimane, e poi i mercati hanno riprezzato correttamente questi scenari. Non dimentichiamo che i mercati sono molto liquidi. Guardiamo in Europa e negli Stati Uniti, ci sono tantissimi investimenti, siamo ai record storici per quanto riguarda i cosiddetti mercati monetari, che sarebbero un po' la cassaforte liquida, no, degli investitori. Quindi cosa vuol dire questo? Che c'è un ritracciamento, c'è una correzione, una rivalutazione degli indici, dei listini. Gli investitori si sentono attratti e quindi utilizzano una parte di questa liquidità, che rende poco, però con poca volatilità, per andare a lavorare sul rischio, sulle variazioni.
Perché infatti avevamo già avuto occasione qualche volta di commentare sul fatto che c'è ancora liquidità che residua dall'epoca della pandemia, sostanzialmente, quando ci sono state forti iniezioni di liquidità. Questo in realtà era solo una premessa per dare modo a Pietro Lacorte di mettere lo stacco musicale che precede il mio momento del giovedì.
Dai Mike Meazza, metti il domandone del quizzone.
Alessandro Tentori può partecipare?
No.
No?
Le regole sono semplici e sono due.
Ecco.
La prima l'hai già enunciata tu, Alessandro Tentori non può giocare. E neanche tu peraltro, eh. No, perché tu la sai, l'hai detto, lo sai, ecco. Invece tutti gli altri possono partecipare, però devono rispondere attraverso il numero verde 800 24 00 24. Vogliamo sapere qual è il record che ha toccato l'oro, il suo nuovo massimo storico, nel cosiddetto contratto spot. Ma non state a lambicarvi, l'ha detto Deborah all'inizio di trasmissione, lo ha ricordato.
Tra l'altro ho dato una prima indicazione, poi la seconda l'ho data con una differenza di pochi dollari, però sono certa che ci arrivate lo stesso.
Accettiamo sia la prima che la seconda, tanto sono peanuts, come dicono gli esperti di finanza. Traffico.
Mauro Meazza, nuove.
Due di denari.
Buongiorno, proverbio calabrese: i sordi chiamano sordi, i perucci chiamano perucci.
Ripeto la domanda, ricordo le regole. Tentori, lei non può giocare, ci dispiace, guardi, però proprio non possiamo fare eccezioni. Invece per tutti gli altri rispondete attraverso il numero verde 800 24 00 24. Vi stiamo chiedendo: qual è il record che ha toccato l'oro, il suo nuovo massimo storico nel contratto spot? Accettiamo anche l'altro valore che ha dato Deborah durante il collegamento per i mercati finanziari, per le borse. Rispondete, numerosi, rispondete.
Allora, ritorniamo alla nostra conversazione con Alessandro Tentori, è venuto a trovarci CEO Europe di AXA Investment Managers. Vorrei fare un commento sul tema della tecnologia americana. Noi siamo stati a consulenza la settimana scorsa, per la verità ci siamo anche intravisti, nei corridoi, e abbiamo ascoltato diversi esperti, operatori di mercati, analisti, gestori che ci hanno raccontato di aver salutato con un certo sollievo anche la correzione sul Nasdaq registrata dalle big tech, perché oggettivamente erano arrivate a valori ormai insostenibili e inafferrabili, e quindi una piccola pulizia di mercato è stata necessaria, naturalmente anche per consentire a chi era un po' all'asciutto di questo settore di riposizionarsi. È anche vero appunto che abbiamo visto in questi anni le magnifiche sette mangiarsi un po' tutto, magari a danno anche di altre piccole società del settore tecnologico che però sono altrettanto promettenti. Che cosa si sta vedendo nel settore tecnologico? Lei qualche giorno fa, l'ho trovata anche su radio con la nostra agenzia, ha rilasciato appunto questo commento in cui ricordava peraltro i suoi ricordi di 25 anni fa, quando avevamo avuto la sbolla.
Sì, insomma,
abbiamo avuto lo scoppio della bolla delle .com. Sono passati 25 anni effettivamente,
sì,
abbiamo un anniversario rotondo quest'anno.
Devo dire che proprio per far capire agli ascoltatori qual era il clima, lì bastava che una società dicesse apriamo un sito, non avevano ancora fatto nulla in realtà, ma gli ultimi anni 90, i primissimi mesi del 2000 erano stati caratterizzati da questa grande sovravalutazione probabilmente delle aspettative che potevano originare dal fatto che una società entrasse nell'ambito dell'e-commerce. Ecco, con l'intelligenza artificiale stiamo correndo lo stesso rischio, o c'è stata questa correzione, come diceva Deborah, provvidenziale in un certo senso, perché magari ha un pochino limato certe aspettative che erano eccessive?
Noi non vediamo il comportamento fraudolento che si è visto tante volte durante il periodo della bolla .com, dove diverse aziende effettivamente dicevano di avere un business model, mentre invece non ce l'avevano o avevano tutt'altro, e quindi si assistette poi a anche a grandi, importanti fallimenti di aziende americane. Questo per il momento non lo vediamo. Noi sappiamo benissimo, per riprendere il tema delle magnifiche sette, che cosa fanno, sappiamo benissimo analizzare i loro bilanci, sappiamo benissimo come prezzare queste azioni. Quindi non siamo ancora in una bolla, secondo me non siamo ancora arrivati al momento speculativo, no? per citare Hyman Minsky. Dove invece secondo me ci sono dei paralleli con la seconda metà degli anni 90 è effettivamente il potenziale boom di produttività che deriverebbe da questa nuova tecnologia. Cosa successe a metà degli anni 90? Un'azienda americana inventò il personal computer, il Macintosh, e soprattutto la cosa interessante è che questo Macintosh era collegabile attraverso internet con tutti gli altri Macintosh del mondo. Quindi l'effetto di rete, l'effetto network. Ecco, questo portò a un aumento spropositato della produttività e della crescita potenziale negli Stati Uniti. Stessa cosa potrebbe essere adesso in atto, solo che noi ancora non sappiamo misurarla perché non sappiamo esattamente come misurarla. Però notiamo che in alcuni settori effettivamente si nota un aumento spropositato dell'output per ogni ora lavorata, e questo è molto positivo.
L'Europa sta cavalcando in maniera interessante anche questa rivoluzione tecnologica, che ormai possiamo più non definire così, perché insomma l'intelligenza artificiale è una tecnologia utilizzata già da molti ambiti, in molti settori, quindi non possiamo più neanche parlare di rivoluzione, ma di un processo che si sta consolidando.
Sì, in Europa siamo utilizzatori per il momento, quindi sicuramente trarremo beneficio da questa nuova tecnologia, però non così tanto come coloro che sono utilizzatori e produttori. Mi riferisco agli Stati Uniti e anche alla Cina in particolare, che da inizio anno sembra beneficiare in particolare, no, di questa tecnologia, perché semplicemente è cambiato il paradigma. Fino a dicembre si pensava che l'epicentro, l'alef di questa nuova tecnologia fosse gli Stati Uniti. C'è stato l'annuncio da parte dei cinesi e da lì è ripartito anche il mercato cinese in toto. Ecco, quindi questo è molto importante. L'Europa è un po' indietro sulla produzione di questa tecnologia,
però utilizza.
Tra l'altro Alec Cross, quando l'abbiamo intervistato proprio a Consulenzia, l'intervista è reperibile ancora, è ascoltabile, se andate sul sito di Radio 24, sezione eventi, cercate tutte le nostre interviste di Consulenzia, ha detto l'Europa ha scelto di giocare un ruolo da arbitro, però diceva così molto crudamente, l'arbitro non vince mai. E quindi l'idea che ci si sia molto concentrati sull'aspetto regolatorio e meno sull'aspetto produttivo potrebbe a lungo periodo pesare sui mercati, sugli investimenti europei?
Sicuramente peserà su quello che è alla fine il barometro di un'economia nel lungo periodo, la crescita potenziale, il trend. Quindi se gli Stati Uniti crescono a livello potenziale a una velocità doppia di quella di noi europei, forse questo è dovuto a scelte di carattere di organizzazione industriale, di business model. Per fare un esempio, citando il rapporto sulla competitività dell'Unione di Mario Draghi, noi 20 anni fa producevamo aspirine e motori diesel, oggi siamo ancora bravi a fare aspirine e motori diesel, purtroppo il mercato è andato avanti, il mercato fa intelligenza artificiale, fa razzi che vanno su Marte, quindi non vorrei che fossimo ancora indietro rispetto a quello che potrebbe essere uno scenario futuro.
E che ci stessimo perdendo qualche opportunità. Senta, la vorrei spostare per gli ultimi minuti che ci rimangono sul tema obbligazionario, perché sappiamo che i risparmiatori italiani apprezzano molto questa classe di investimento, con una grande concentrazione sul mercato domestico, ma il mercato è molto vasto. Un commento sul dollaro: continuerà ad essere la valuta di riferimento? So che sono state chieste anche dei commenti addirittura che guardano molto avanti, dei prossimi 20-30 anni, ma in questo momento il tracciato obbligazionario, il radar obbligazionario, anche con riferimento alla situazione statunitense, che cosa ci indica?
Ma ci indica un mercato delle obbligazioni aziendali in particolare che ancora gode di un ottimo stato di salute da parte delle aziende americane e gode di favori degli investitori, perché evidenzia le potenzialità di rendimento oltre quello che sono i tassi governativi, i BTP, i treasury, i bond tedeschi, con un profilo di rischio che non è però quello delle azioni. Uh-huh. E quindi coniuga un po' i benefici di entrambi i mercati. Peraltro ha anche un'altra caratteristica, quella di avere delle scadenze più brevi rispetto alle obbligazioni governative. Questo favorisce l'investitore, i portafogli degli investitori, in un momento di forte incertezza dove ci sono dei rischi di inflazione, quindi potenzialmente potremmo avere dei tassi di interesse e dei rendimenti a rialzo anche in quest'anno.
Non so se è già il momento di sentire.
Sì, così
nostri...
una volta che abbiamo sentito il record di oggi, magari un ultimo commento ad Alessandro Tentoni sulla ricerca dei beni rifugio.
Mi piacerebbe, sì. Allora, la più veloce, Grace, se pronuncio correttamente, la provincia di Verona. Buongiorno.
Buongiorno, sì, corretto.
Allora, Grace, qual è il nuovo massimo storico toccato dall'oro?
3057. Volete anche la virgola?
No, se ce l'ha, perché no?
$49 l'oncia.
Esatto, 3057,49 dollari l'oncia. Grazie Grace.
Ha letto proprio le agenzie di radio corso mattina, che riportava esattamente questo valore così preciso.
E cosa dobbiamo dire dell'oro? L'oro è perché ci sono le guerre, ci sono queste incertezze, o perché c'è Trump, o perché si pensa che le cose potrebbero solo peggiorare come nella legge di Murphy?
Perché ci sono troppe obbligazioni in giro. Troppe obbligazioni rischiano di svalutare il valore delle valute tradizionali. Allora, giusto per concludere, noi parliamo tanto dell'oro che si apprezza verso il dollaro, fatto più del 50% nel periodo post-Covid. Giriamo la frittata, è il dollaro che si è svalutato rispetto all'oro. Se noi lo leggiamo in questa maniera, ci si apre un mondo intero, molto diverso da quello a cui siamo abituati dal mainstream.
È interessante questo tema, ci sono troppe obbligazioni in giro, perché mi pare che dalle intenzioni che abbiamo espresso anche qua in Europa ci saranno sempre di più in prospettiva. Quando il mercato comincerà ad affollarsi con forza, richiameremo Alessandro Tentori per cercare di orientarci anche in questo panorama.
Intanto lo ringraziamo, grazie, è stato con noi questa mattina a Investire Informati Alessandro Tentori, CEO Europe di AXA Investment Managers. Grazie,
grazie, un piacere, grazie.
Buon lavoro. Allora vado a...
Tu vai a Bologna, dove
sì,
vai? A Bologna?
Vado a Bologna, però ci vado domattina presto.
Ah, va bene, io sto qua e presidio tutto, tengo
bene,
tutto in ordine.
Spero di non incontrare i signori Shiseido, perché non vorrei che...
Ma no, magari ti danno qualche campioncino, che ne so.
Mi fanno provare la crema solare per vedere se funziona.
Posso invitare i miei amici del Serpente Corallo domani mattina?
Basta che lunedì trovo tutto pulito.
Va bene,
puliamo. Buona giornata a tutti.